Ok, apriamo le nostre Bibbie al Vangelo di Luca, capitolo 20. Leggiamo dal versetto 1. E uno di quei giorni avviene che mentre egli istruiva il popolo nel Tempio e predicava il Vangelo, sopraggiunsero i capi dei sacerdoti, i scribi con gli anziani. Gli dissero: «Dici con quale autorità fai queste cose? Or chi è colui che ti ha dato questa autorità?» Ed egli rispondendo disse a loro: «Anche io vi domanderò una cosa e voi rispondetemi. Il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dai uomini?» Ed essi ragionavano fra loro dicendo: «Se diciamo dal cielo, egli ci dirà: perché dunque non gli avete creduto? Se invece diciamo dei uomini, tutto il popolo ci lapiderà, perché è convinto che Giovanni era un profeta». Risposero dunque che non sapevano da dove venisse. E allora Gesù disse a loro: «Neppure io vi dico con quale autorità faccio queste cose». Poi cominciò a raccontare al popolo questa parabola. Un uomo piantò una vigna, affidò a certi vignaioli, e se ne andò lontano per un lungo tempo. Al tempo del raccolto, mandò un servo da quei vignaioli perché gli dessero la sua parte del frutto della vigna. Ma i vignaioli, battutolo, lo rimandarono a mani vuote. Egli mandò di nuovo un altro servo, ma essi, dopo aver battuto e insultato anche questo, lo rimandarono a mani vuote. Egli ne mandò ancora un terzo, ma essi ferirono anche questo e lo cacciarono. Allora il padrone della vigna disse: «Che devo fare? Manderò il mio amato figlio. Forse, vedendo lui, lo rispetteranno». Ma i vignaioli, quando lo videro, dissero tra di loro: «Costui è l'erede. Venite, uccidiamolo, affinché l'eredità diventi nostra». Così, cacciatolo fuori dalla vigna, lo uccisero. Che farà dunque a costoro il padrone della vigna? Egli verrà, sterminerà quei vignaioli e darà la vigna ad altri. Ma essi, udito ciò, dissero: «Così non sia». Allora egli, guardandoli in faccia, disse: «Che cosa è dunque ciò che sta scritto? La pietra che edificatori hanno rigettato è diventata la testata di angolo. Chiunque cadrà su questo sasso si sfracellerà, e colui su quale esso cadrà sarà stritolato». In quel stesso momento i capi dei sacerdoti e i scribi cercarono di mettergli le mani addosso, perché avevano compreso che avevo raccontato quella parabola per loro, ma temettero il popolo. Essi lo osservavano attentamente e mandarono degli istigatori che, fingendosi giusti, lo sorprendessero in fallo in un suo discorso, per poi consegnarlo al potere e all'autorità del governatore. Costoro lo interrogarono dicendo: «Maestro, noi sappiamo che tu parli e insegni rettamente e che non usi alcuna parzialità, ma insegni la via di Dio in verità. C'è lecito pagare il tributo a Cesare o no?» Ma egli, accortosi della loro malizia, disse a loro: «Perché mi tentate? Mostrami un denaro, di chi è l'immagine e l'iscrizione che porta?» Ed essi rispondendo dissero: «Di Cesare». Allora egli disse a loro: «Rendete dunque a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio». E così non poterono coglierlo in fallo nel suo discorso davanti al popolo, e meravigliati dalla sua risposta tacquero. Vogliamo pregare di nuovo. Signore, grazie per la tua parola meravigliosa. Grazie, Signore, che anche in questi passi vediamo la tua divina sapienza. Che la tua sapienza non è una sapienza umana, ma è la sapienza del Creatore dell'universo. Parlaci questa mattina, Signore. sappiamo che il tuo ritorno è vicino. Prepara la tua Chiesa, Signore, per il tuo ritorno, nel nome di Gesù. Amen. In capitolo 19 abbiamo visto questa entrata trionfale, no, di Gesù a Gerusalemme prima della sua crocifissione, e abbiamo visto che questo si è adempiuto quello che era profetizzato di Daniele. Daniele ha dato il giorno esatto nel quale il Messia doveva presentarsi. E chi c'era per l'altro studio che abbiamo fatto? Abbiamo visto che Gesù, quando è entrato a Gerusalemme, hanno detto: benedetto è colui che viene nel nome del Signore. Era il giorno 10 Nisan nel calendario ebraico. Questo era il giorno in cui gli ebrei sceglievano un agnello per sacrificare il giorno di Pasqua. Secondo Levitico, quell'agnello dovevano tenerlo recintata per 4 giorni. Dovevano osservarlo, dovevano controllarlo, che sia senza macchie, difetto, e che non sia malato. E dopo questi 4 giorni di investigare questo agnello, venivano sacrificati il 14 Nisan, che è il giorno di Pasqua. Quindi è buono ricordare questo nella nostra mente. Questi 4 giorni di osservare l'agnello è anche il tempo quando è stato scritto capitolo 20. Ok? Quindi Gesù è entrato trionfalmente in Gerusalemme, le folle hanno accolto come il Messia: benedetto è colui che viene nel nome del Signore, il figlio di Davide, e questo era un titolo del Messia. Poi Gesù ha purificato il Tempio, perché quel luogo che era destinato per la preghiera, per l'opera di Dio, era diventato un mercato, dove la gente approfittava dei fedeli, dicendogli: comprate i sacrifici da noi a alti prezzi e così puoi avvicinarti a Dio, no? Come oggi i predicatori della prosperità dicono: dammi $100 e sarai più vicino a Dio, no? Ma noi ci avviciniamo a Dio per la grazia di Dio. Amen. Unicamente per il merito di Gesù Cristo. Poi le nostre finanze è un altro discorso col Signore, la nostra responsabilità di essere buon custode. Ma la nostra salvezza è un dono di Dio. E quindi in capitolo 20, dopo che Gesù ha rovesciato i tavoli, dopo che Gesù ha cacciato via questi bugiardi, imbroglioni che imbrogliava il popolo di Dio, allora i farisei, i scribi vengono da Gesù e loro fanno questa domanda: con quale autorità fai queste cose? Con quale autorità tu rovesci i tavoli e caccia fuori la gente del Tempio? Potremmo paragonarlo, no, perché era molto radicale quello che il Signore ha fatto. Voi siete mai stati a Padova? Qualcuno è stato mai a Padova? Qualcuno è mai stato davanti al Duomo di Sant'Antonio? Allora, io la prima volta che sono andato lì sono rimasto molto male, perché il Duomo di Sant'Antonio si dice dovrebbe essere un posto dove la gente cerca la faccia di Dio, giusto? Immaginate che cosa ho trovato davanti, nella piazza davanti al Duomo di Sant'Antonio. Immaginate cosa ho trovato: venditori ambulanti con dei carretti, no? Come il mercato. Vendevano queste candele, vendevano immagini di Sant'Antonio. C'era una candela, questo mi ha impressionato tanto, c'era una candela che era alto come me, no? Io sono 1,85, quindi quasi 2 metri questa candela. Per quelli che sono veramente spirituali, 300.000 lire per avvicinarti a Dio. Ed essere sincero, mi veniva da rovesciare quella cosa. Che blasfema. Ah, compri questa mercanzia e tu sarai più vicino a Dio. Questa è blasfema. E in tutta l'Italia troviamo. Vai a San Giovanni Rotondo, no? C'è un mercato lì. È una cosa terribile. Idolatria davanti a Dio. Magari alcuni si offenderanno, ma mi dispiace, è la verità.
Quindi immaginiamo Gesù che va nella piazza lì e rovescia quella cosa con le candele. E dice: come vi permettete di mettere ostacoli fra la gente e me? E loro in capitolo 20 hanno chiesto: ma chi ti ha dato questa autorità? Noi siamo l'autorità religiosa qui. Noi siamo i farisei, i scribi, i sacerdoti. Noi comandiamo il tempio. Tu chi sei? Perché volevano intrappolarlo. E magari anche senza saperne, in questi 4 giorni, quando loro dovevano ispezionare e controllare l'agnello che veniva sacrificato il giorno di Pasqua, anche loro controllavano l'agnello di Dio. Cercavano di intrappolarlo, cercavano di ingannarlo, di coglierlo in fallo, in modo che potevano andare dai romani e dire: vedi, questo è un ribelle. O anche la loro autorità religiosa: vedi che è un eretico. E non so per voi, ma io la prima volta che ho letto questo capitolo, non credente, in cerca di Dio, in cerca di capire chi era questo Gesù e il cristianesimo che cos'era, anche se sono nato cristiano in una chiesa cristiana, e quando leggevo per la prima volta questi passi ho detto: ma cosa dirà Gesù? No? E mi ha colpito tanto. Dopo che ho letto questo capitolo, per me è stata veramente una svolta nella mia vita, perché ho detto: ma la sapienza di Gesù non è la sapienza di un uomo. Lui è Dio. La sua saggezza è la saggezza di Dio. Quindi hanno cercato di intrappolarlo. E Gesù dice: va bene, io vi risponderò, però prima dovete rispondere a me qualcosa. No? Voi sapete che Giovanni era il precursore di Gesù, era lui, secondo i profeti del Vecchio Testamento, che doveva preparare la via del Signore. Lui era l'amico dello sposo che veniva davanti allo sposo e gridava: lo sposo viene. E quindi Gesù dice: allora voi volete sapere della mia autorità, io voglio sapere perché non avete accolto colui che mi ha preparato la via. Perché se voi non avete accolto o accettato colui che era mio servo, perché devo dare risposta a voi riguardo me stesso? No? E questo vale anche per noi. Se noi rigettiamo quella piccola verità che abbiamo, non possiamo pretendere che Dio ci darà ancora oltre. A volte nelle chiese ci sono fratelli: voglio che il Signore mi dia rivelazione, no? Tipo visione, cose future. E disse bene una volta un pastore: ma se tu non obbedisci quello che Dio già ha detto, figurati se ti darà altro questo. Tante volte vogliamo risveglio, vogliamo che il Signore fa grandi cose, e il Signore dice: ma quella piccola cosa che te l'ho detto di fare 2 anni fa, ubbidiscimi prima in quello che sai, poi ti darò rivelazione più profonda. E anche qui, in versetto 4, il battesimo di Giovanni veniva dal cielo e dai uomini. E essi ragionavano fra di loro dicendo: se diciamo del cielo, egli ci dirà perché dunque non avete creduto. Se invece diciamo dei uomini, tutto il popolo ci lapiderà, perché è convinto che Giovanni era un profeta. Risposero dunque che non sapevano da dove venisse. E allora Gesù disse: neppure io vi dirò con quale autorità faccio queste cose. Loro temevano più gli uomini che Dio. Avevano paura della folla. Erano politici. Avete mai notato i politici? Un grande esempio che ho visto alcuni anni fa qui in Italia. Non perché io sia destra o sinistra, non dovete fraintendermi, ok? Perché non predichiamo la politica in questa comunità, è una cosa che ognuno deve decidere per la sua coscienza. Però una grande ipocrisia che mi ricordo mi ha colpito tanto alcuni anni fa c'era questo March Day omosessuale a Roma e molti esponenti di una parte della politica italiana hanno fatto parte di questa marcia, che non era altro che un sputare in faccia il Papa, che era Giovanni II, no? Era un disprezzare, diciamo, la Chiesa Cattolica e il cristianesimo in generale. E c'erano questi esponenti politici lì, i diritti per i gay, eccetera, eccetera, eccetera. Poi dopo 6 mesi, 8 mesi, quando il Papa Bush ha deciso di andare in guerra, e quindi il Papa ha detto no alla guerra, qua e là, allora questi della sinistra, che prima hanno sputato in faccia il Papa, no? Loro pubblicamente dicevano: vedi, il Papa ha detto di non fare la guerra. Adesso erano grandi amici del Papa, no? E io ho detto: ma come? Voi avete sputato in faccia la Chiesa Cattolica 6 mesi fa, e adesso siete grandi amici del Papa, no? E anche questi erano politici. Loro interesse cosa dice la folla. Se noi diciamo che Giovanni non era di Dio, ci ammazzeranno. Ma se diciamo di Dio, allora Gesù dirà: perché non avete creduto? E quindi Gesù racconta poi in versetto 9 questa parabola dei vignaioli. Non dobbiamo leggere tutto, abbiamo già letto. Un uomo piantò una vigna, il padrone della vigna, e fa un viaggio lungo, lungo, lungo. E noi sappiamo che Gesù ha fatto un viaggio lungo, 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 e stiamo aspettando il suo ritorno. Quindi il padrone manda un servo, 2 servi, il terzo servo. Alcuni suppongono, e potrebbe essere, che in questa parabola il primo servo rappresenta Mosè e la legge, il secondo i profeti, e il terzo Giovanni Battista, che era l'ultimo profeta del Vecchio Testamento, o del Vecchio Patto, anche se Giovanni troviamo nel Nuovo Testamento, lui era un profeta del Vecchio Patto. Lui in un certo senso ha chiuso con il Vecchio e annunciava il Nuovo che ha portato Gesù Cristo. Quindi hanno rigettato anche Giovanni, l'ultimo profeta mandato da Dio per preparare la via del Messia. E poi il padrone della vigna: cosa devo fare? Manderò mio amato figlio, che sappiamo chi è. Ma questi uomini cattivi cosa hanno fatto? Hanno detto: uccidiamolo, così noi prenderemo la vigna, noi prenderemo controllo. Ma in versetto 15: che farà dunque a costoro il padrone della vigna? Egli verrà a sterminare quei vignaioli e darà la vigna ad altri. Ma essi, udito ciò, dissero: così non sia. Loro avevano capito che Gesù parlava di loro, che erano quei operai malvagi. Invece di curare la vigna e condividere il suo frutto con la gente, volevano rubarlo e tenersela per sé. Loro avevano capito: così non sia, tu stai parlando di noi. E infatti in versetto 17 dice che loro volevano uccidere Gesù dopo che ha detto questa cosa. Ma voglio che un momento riflettiamo su quello che Gesù ha detto in versetto 15: che farà dunque a costoro il padrone della vigna? Cosa farà Dio con coloro che hanno rigettato suo figlio? Scopriamo in versetto 16. Saranno sterminati. Quando noi saremo davanti a Dio un giorno, il giorno di giudizio, che ognuno di noi dovremo affrontare. In America si dice: ci sono 2 cose nella vita che non si può evitare. La morte e le tasse. In America si dice così. La morte e le tasse. Non importa quanti miliardi hai in banca, quello è un appuntamento che non puoi scartare. Un giorno moriremo tutti quanti, alcuni primi, alcuni dopo, ma un appuntamento che nessuno mancherà. e Dio non ci chiederà quanto religioso sei stato, quante candele hai acceso, quante volte sei stato nella comunità di Calvary Chapel di Montebelluna, quanti denaro hai dato nell'offerta. Non ci chiederà questo. Lui ci farà solo una domanda: cosa hai fatto con mio figlio? Tu, Craig, ho mandato mio figlio. Cosa hai fatto con lui? L'hai accettato o l'hai respinto? Saremo giudicati unicamente su questo punto. Anche ieri sera, non, dicevo Vincenzo, non predichiamo una religione. Non vogliamo che la gente si converta e diventi protestanti o evangelici. Ma vogliamo che le persone conoscano Gesù Cristo come loro Salvatore. Basta. Poi se scelgono di venire qui a studiare la parola con noi, ben sia. Ma la cosa importante è che uno conosce Gesù, perché senza di Lui non c'è la vita eterna. L'autore di Ebrei scrive che se noi rigettiamo il Figlio di Dio, non rimane per noi il perdono, non rimane il rimedio. È come se siamo tutti naufraghi, no? Stiamo tutti annegando in mezzo al mare e Dio dice: guarda, qui c'è la barca, mio figlio Gesù. Se sali dentro con la barca, io ti salverò. Ah, no, no, io mi arrangio io. Non ho bisogno della tua barca, faccio al modo mio. Sono protestante, sono cattolico, sono indù, sono musulmano. Io continuo a nuotare e provare io di salvare me stesso. Allora Dio dichiara: se tu rigetti l'unico mezzo per la tua salvezza, non c'è salvezza per te. Questa è blasfema dello Spirito Santo. Quando tu rigetti Gesù Cristo per quel peccato, non c'è perdono, non c'è rimedio, perché hai rigettato l'unico mezzo della tua salvezza. E un giorno ognuno di noi il Signore ci farà questa domanda: cosa hai fatto con Gesù? Non sei stato un bravo cattolico, sei stato un bravo protestante, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa hai fatto con Gesù? E chi avrà rigettato Gesù, la parola di Dio dice, finirà con il diavolo nel stagno di fuoco che brucia per l'eternità. Quindi vedete, Dio non manda nessuno all'inferno. Noi scegliamo di andare. È una scelta che facciamo, dobbiamo farlo appositamente. Rigettare il Cristo, rigettare Gesù. Allora cosa farà il padrone della vigna? Sterminerà quelli che hanno respinto il suo amato figlio. E poi Gesù, in versetto 19, in versetto 17, allora egli, guardando in faccia, disse: che cosa è dunque ciò che sta scritto? La pietra che gli edificatori hanno rigettato è diventata la testata di angolo. Chiunque cadrà su questo sasso si sfracellerà, e colui su quale esso cadrà sarà stritolato. Qui Gesù sta citando Salmo 118, versetto 22, e se volete leggerlo a casa, in Salmo 118, versetto 26, viene citato quello che la folla ha gridato nell'entrata di Gesù, nella sua entrata a Gerusalemme: benedetto è colui che viene nel nome del Signore. Questi farisei sapevano questo passo di scrittura. Era un passo che viene chiamato messianica, una profezia che riguardava il venuto della Messia. E quindi Gesù ha detto: in questi giorni che voi dovete controllare l'agnello che sarà sacrificato nel giorno di Pasqua, voi avete rigettato la pietra angolare su cui è fondato l'universo. Chi è la pietra? Gesù. Anche in Daniele, no? Questa pietra scavata senza mano di uomo che è diventato un regno che ha riempito tutto il mondo. È Gesù Cristo. E in versetto 18, anche qui, chiunque cadrà su questo sasso si sfracellerà. Quindi noi dobbiamo scegliere, possiamo noi cadere sulla pietra? Sfracellerà, cosa vuol dire in italiano? Essere infranto, spezzato. Quindi chi con umiltà davanti a Dio cade e pone la sua fede su quella pietra, il suo orgoglio, il suo peccato sarà sfracellato. Se noi in umiltà cadremo sopra la pietra e dire: Signore, su di te mettiamo tutta la nostra fede, allora saremo salvati. Ma colui su quale esso cadrà sarà stritolato. Stritolato cosa vuol dire? Infranto è una cosa, no? Fatti a pezzi. Stritolato? Fatto a niente. Esatto, macinato, reso a zero. E quindi noi, come nella parabola dei vignaioli, dobbiamo scegliere: vogliamo appoggiarsi sulla pietra o vogliamo essere distrutti dalla pietra? Perché alcuni uomini Cristo sarà il Salvatore e per altri sarà il giudice, che li giudicherà, che li stritolerà. E poi in versetto 19: in quello stesso momento i capi dei sacerdoti e i scribi cercarono di mettergli le mani addosso, perché avevano compreso che avevo raccontato quella parabola per loro, ma temettero il popolo. Essi lo osservavano attentamente e gli mandarono dei istigatori che, fingendosi giusti, lo sorprendessero in fallo in un suo discorso, per poi consegnarlo al potere e all'autorità del governatore. Così lo interrogarono, dicendo: Maestro, noi sappiamo che tu parli e insegni rettamente e che non usi alcuna parzialità, ma insegni la via di Dio in verità. Stiamo attenti alle labbra bugiarde, dice il proverbi, no? Le labbra che: oh Craig, tu sei così bravo. Noi dobbiamo cantare le lodi di Gesù. Quando uno mi viene: oh Craig, sto attento, cosa ha in tranello? E anche qui questi spie sono stati mandati per ingannare il Signore. Oh Maestro, tu insegni la via di Dio in verità e vogliamo sentire. Ma Gesù, che lui è Dio e vede i cuori dei uomini, sapeva la loro vera motivazione. E loro fanno questa domanda: ci è lecito pagare tributo a Cesare o no? Ma egli, accortosi della loro malizia, disse a loro: perché mi tentate? Allora di nuovo volevano intrappolare il nostro Signore, perché Gesù, no, pensate un attimo, se lui diceva: sì, dovete pagare tasse a Cesare, ai Romani. I Romani per gli ebrei chi erano? Erano gli oppressori, erano il nemico. Quindi se Gesù diceva: sì, pagate le tasse a Cesare, allora gli ebrei dicevano: questo non può essere il Messia, perché lui è da parte dei nostri nemici. Dall'altro canto, se lui diceva: non pagate le tasse a Cesare, che cosa succedeva? Gli ebrei andavano da Pilato, l'autorità romana: vedi, questo è un nemico di Cesare che dichiara che non dobbiamo pagare le tasse. Quindi era una situazione in cui Gesù non poteva vincere. Se rispondevo sì, era sbagliato, e se rispondevo no, era sbagliato. E qui vediamo la sua saggezza divina, perché non ha risposto né sì e né a no. È bellissimo qui, perché in un certo senso loro volevano interrogare lui, loro volevano investigare su di lui, e lui ha capovolto tutto e lui ha detto: adesso io investigherò te, io investigherò cosa c'è nel tuo cuore. Noi nella Chiesa Evangelica usiamo a volte un linguaggio religioso nostro che non è neanche biblico. Ah, io ho accettato il Signore 10 anni fa. Avete mai detto questo? No? Ma veramente non abbiamo noi accettato il Signore. Al contrario, lui ha accettato noi, che mi stupisco ancora oggi di questo. Lui ha accettato noi. Ah, io ho accettato Gesù, sono stato io così magnanimo, no? Sono stato così buono, povero Gesù, senza amici, io l'ho accettato. Ah no, è stato lui a accettare me. Signore, io sono un povero peccatore. Fino adesso ho rovinato tutto. Tu mi accetterai. E gloria a Dio, il Signore ha detto sì. Io ti accetterò. Ma Gesù non poteva vincere, se rispondevo sì era sbagliato, se rispondevo no era sbagliato. E quindi lui fa una domanda a loro e fa una domanda anche a noi questa mattina per farci riflettere, perché il Signore vuole che noi tiriamo fuori la risposta, no? E in versetto 24: mostrami un denaro, di chi è l'immagine e l'iscrizione che porta? Ed egli rispondendo disse: di Cesare. Allora gli disse loro: rendete dunque a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. Wow! Quando io ho letto questo versetto per la prima volta ho detto: Gesù, tu sei Dio, tu sei il Messia. Non hai risposto né sì e né no, quindi non potevano trappolarti, ma hai detto una cosa così profonda. Mostrami chi è quella moneta. Noi crediamo nel pagare le tasse, fratelli. In Romani è scritto che dobbiamo pagare le tasse. Gesù dice: chi è l'iscrizione? Chi è l'immagine? E loro hanno risposto giustamente: di Cesare, di questo politico. E allora Gesù dice: allora quella di Cesare dà a lui. Dà a lui la sua moneta, ma dà a Dio quella che è sua. In Genesi 1, capitolo 1, versetto 26, Dio ha dichiarato: facciamo l'uomo nel nostro immagine e somiglianza. Qui c'è l'immagine di Cesare, date a lui pure quella moneta, ma date a Dio quello che è suo, tutto voi stessi. Perché vedete, quella moneta aveva il stampo, l'immagine di Cesare, ma Dio, Gesù dice: voi siete stati creati nell'immagine e somiglianza di Dio. Dio ci ha creato il più alto essere del suo creato qui sulla terra. Il piano di Dio, la volontà di Dio per l'uomo è una vita meravigliosa, dignitosa. E Gesù dice: rendi a Dio quello che ha il suo stampo e immagine. Rendete a Dio la vostra vita. Amen. Vogliamo alzarci in piedi?